Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
La pratica di Gabriele Astolfi. Beffardo e crudele ritratto dell'ambiente impiegatizio, dei rituali tristi o esilaranti, a seconda dei casi, della burocrazia e delle vite degli addetti, che assomigliano alle scartoffie, agli archivi e ai sottoarchivi, ormai computerizzati, che trattano. È il fulcro della pratica di Gabriele Astolfi, che lavora in banca e per sfuggire alla noia scrive racconti e romanzi. All'inizio era terra e acqua. Poi vennero gli animali e l'uomo. L'uomo prese coscienza di sé e dei suoi simili, scalò le vette della ragione e scandagliò le profondità della fede. Ma a dispetto di tanta fatica, ancora stenta a specchiarsi negli altri, a riconoscere in essi le sue angosce e a ritrovare le altrui nelle proprie. Per essere finalmente obiettivo. Realizzare che ogni umana vicenda, la più insignificante cosucola che fa da inciampo all'ordinario fluire dei terreni eventi, non è mai la stessa per tutti, ma cambia secondo l'umore di chi vi inciampa. In breve, che tutto è relativo. Ecco perché la porta dell'ascensore che andava chiudendosi, per filo che ci stava dentro, era mezza chiusa, mentre per la sconosciuta che vi correva incontro nella speranza di infilarla, era mezza aperta. Fu filo che, sentendo un ticchiettio in avvicinamento, appurato che non gli veniva dall'orologio, anticipò con la mano il destino. Offrì il più veloce dei palmi alla luce fredda della fotocellula, che ne impressionò la linea della vita. Quando la porta, ormai quasi chiusa, si convinse a riaprirsi, un lampo scarlatto gli strapazzò il bene della vista. Il tempo di mettere a fuoco il cristallino e lo strapazzato vide rosso. Davanti a lui, in carne e curve, la ticchettatrice, una rossa e felidata inguainata in un completo scosciato, rosso ciliegia, guarnito con calza nera, scarpa rossa e tacco a spillo. Filo non avrebbe saputo dire il tempo in cui era rimasto a fissare quel rutilismo cangiante. Quelli che aspettavano l'ascensore ai piani, sì. Grazie, rosseggiò lei inforcando la porta. Si figuri, bisbigliò Filo tachicardico. Che piano? Qual è il piano della direzione? Quello più alto, l'ultimo. Allora l'ultimo, esclamò lei in un'orgia di L. L'ultimo, ripete Filo, ormai tutt'uno con la balbuzie. L'accompagno e pigiò il bottone più alto. Mano, mano. Mentre l'ascensore saliva, l'estemporaneo accompagnatore si accorse di non aver mai trovato così interessanti i numeri dei piani che si illuminavano uno dopo l'altro, i vetri fumati come le sue lenti, il nome tantrico della ditta che curava il funzionamento scivolistico sciovinista dell'impianto, le unghie non proprio fresche di taglio delle mani e la punta squadrata delle scarpe. In compenso, la periferia dell'occhio gli correva, non vista, a farsi un giro non autorizzato su quelle curve al sangue.
Je t'aime, je t'aime, oui je t'aime.
Marie-Blée.
Oh mon amour.
Comme la vague. Je viens entre tes reins. Je vais et je viens entre tes reins et je me retiens.
La rossa calzava due guanti attillati di pelle cremisi che stringevano l'uno una borsetta, l'altro una cartella. Entrambe del suo colore preferito. Un cappotto rosso, vinato, giaceva penzoloni a cavallo del braccio su cui poggiava la cartella, innaffiando di rubino il rosso di questa e i rossi di tutto il resto e accendendo il profondo décolleté della giacca. Quando si portò uno di quegli indici incandescenti a due labbra scarlatte e ne addentò l'estremità, filo, sentì mancargli la gamba d'appoggio. La rossa passò poi ad addentare a tempo di vamp la punta del medio e dell'anulare. Quindi tirò di colpo la mano e il guanto le rimase vizzo fra i denti. Filo deglutì il grumo di saliva, più duro a inghiottirsi di tutta la sua vita di inghiottitore, mentre lei recuperava il protoplasma di guanto con le dita rosso ungulate della mano rimasta nuda. La saluto, occhieggiò la rossa, raggiunto il piano nobile. Grazie per avermi aperto. Sull'aperto, Filo sentì mancargli l'altra gamba, che si addormentò di costa a quella già mancata. «Ah, già che è così gentile, da che parte sta l'ufficio del direttore?» sfrigolò, in preda ad un turgore vermiglio. «Deve prendere il corridoio a destra, l'ufficio rimane in fondo, a destra. Comunque ci sono le frecce». «Che buffo! Anche l'ufficio del mio capo è a destra», sbottò Carminea, e le ridacchiarono le felidi. «Gli uffici dei direttori sono sempre a destra», pensò Filo, mentre lei usciva ticchettando. «Anche nei palazzi circolari». E dopo aver guardato sfumare la perfetta pendola di quel di dietro a luci rosse, decise che era ora di tornare coi piedi per terra. Pigiò il bottone col 2 e rientrò ai piani bassi. Di palazzi circolari in città se ne vedono pochi, di palazzi tutti a vetri anche meno. Di palazzi circolari tutti a vetri uno solo, il Palazzo. Un ammasso di vetri ammattonati, che è lo specchio delle intenzioni di chi ci lavora. Essere trasparenti per chi sta fuori e arrotondare sempre gli spigoli. Visto dall'alto, il Palazzo era come un grande occhio che scrutava il cielo. Un occhio di vetro. Dal basso, invece, somigliava ad un'enorme mongolfiera o al figlio illegittimo di un dirigibile. Non era la prima volta che Filo accompagnava qualcuno al piano della direzione. Mai nessuno però con addosso tanto rosso, così ben distribuito. E a tutti dava la stessa indicazione. Corridoio a destra, ufficio in fondo a destra. E la megalo yadi. Una volta un sindacalista ci trovò da ridire. «Piuttosto che andare a destra me lo taglio», rimbeccò a Filo. «Grazie per il passaggio, amico, ma io dal direttore ci vado da sinistra». Il direttore però, una volta appresa la direzione di marcia, gli ordinò di tornare indietro e di fare il giro al contrario. «Questo è un sopruso», protestò il sindacalista. «No? Questo è andare alla mano», verbalizzò il primo cittadino del Palazzo. «Se non si va alla mano, è l'anarchia, il disordine, il caos, perciò...» E con l'indice delle grandi occasioni, gli intimò il dietro front. Il sindacalista, considerato con chi aveva a che fare, girò sui tacchi e fece il giro dalla parte giusta. Da quel momento girò dalla parte giusta anche la sua vita lavorativa. Fu cooptato fra i sindacalisti di corte. Una mattina mi sono svegliato, oh bella Un'altra volta fu un impiegato a trovarci da ridire. Un certo Bastiano, contrario per principio ad ogni forma di coercizione. E perché dal direttore devo andarci di qua? Chiese a Filo che gli indicava la destra. Io voglio andarci di là. Non so, balbettò Filo, ammainando l'indice della mano guida, mentre cercava di trovare in soffitta una risposta articolata ed esaustiva alla domanda. Qui è sempre stato così, disse soltanto, essendo la domanda senza risposta. Ma Bastiano seguì il suo istinto, fece il contrario. Il direttore per ripicca si negò. Bastiano allora, capita l'antifona, la volta dopo negò se stesso, fece il contrario del contrario, andò per dove si voleva che andasse. Poi il direttore aveva fatto mettere le frecce e la gente girava a destra senza più chiedere. Se però Filo avesse saputo chi era la rossa e per conto di chi veniva, avrebbe saputo anche che l'artefice di quel senso obbligato avrebbe rinnegato sull'istante la sua sindrome destrorsa pur di evitare il ciclone che stava per investire il palazzo e i suoi controvoglia destrorsi inquilini coatti. Ore 8, 27 primi e rotti. OVF e Fettunta non avevano messo piede in ufficio che già s'erano scambiate due sbadigli uguali e contrari che le portarono dritto al minuto 28. Dopo aver deglutito la coda solida del primo sbadiglio, si miagolarono un ciao insalivato che prese la strada di un nuovo prolungato sbadiglio con cui raggiunsero i 29. Quindi sprofondarono sulle girevoli, prostrate da quel primo approccio al lavoro. OVF era fatta a uovo di colombo con due piedini del 36, mentre Fettunta aveva le curve di una ringa con due fette del 43. Ciascuna avrebbe voluto il poco di bello che aveva l'altra, Fettunta ai piedini di OVF e OVF il figurino scarnito di Fettunta, lasciando all'altra il resto. Anche se ciascuna, con ipocrisia tutta impiegatizia, sminuiva il difetto della collega e anzi ne metteva in luce il lato eccentrico. Dopo una partita a due fra sbadigli deformanti e sguardi allucinati, una partita finita in parità, senza vincitori né vinti, le proprietarie di scrivania a fronte cominciarono a dare segni di ripresa delle funzioni vitali più complesse. Per gradi, partendo dalle più semplici. «Che hai fatto ieri sera?» chiese Fettunta a OVF. Ho guardato alla TV il film della serie Donne in graticola, la storia di una donna che viene picchiata dal marito ogni volta che apre bocca. A un certo punto lei si stufa, lo molla, trova un lavoro, fa carriera e si mette con un altro. Ma non è felice, sente che le manca qualcosa. Beh, puoi saperlo, le mancano le botte del marito. Torna da lui, che la perdona, dopo averla gonfiata, si capisce. Ed è felice. Ho pianto tanto, soprattutto alla fine. Anch'io mi sciolgo davanti alle storie a lieto fine. Pensa che mio marito non mi tocca con un dito, neanche quello piccolo. E perché? Il mio sì? Ma cosa chiedo in fondo? Uno schiaffetto ogni tanto, qualche parolaccia, una bella litigata, tanto per mettere un po' di pepe e farmi sentire che mi ama ancora. No, i mariti sono tutti uguali, buoni solo a farsi servire. Se non ci fosse la televisione,
bisognerebbe inventarla,
esclamarono in coro, con una risata per applauso. Beh, mettiamoci al lavoro, suggerì ottativa OVF. Giusto, convenne seria Fettunta. E mentre OVF si attaccava al telefono per ordinare la spesa, Fettunta, ligia a marital consegna, chiamava la suocera per i convenevoli di rito. Già al lavoro? Ammiccò Filo passando di sguincio.
Nell'acqua della chiara fontana, lei tutta nuda si bagnava, quando un soffio di tramontana le sue vesti in cielo portava. Dal folto dei capelli mi chiese, per rivestirla di cercare, i rami di 100 mimose e ramo con ramo intrecciare. Volli coprire le sue spalle tutte di petali di rosa, ma il suo seno era così minuto che fu sufficiente una rosa. Cercai ancora nella vigna perché a metà non fosse spoglia, ma i suoi fianchi erano così minuti che fu sufficiente una foglia. Le braccia lei mi tese allora per ringraziarmi un po' stupita. Io la presi con tanto ardore che lei fu di nuovo svestita. Il gioco divertì la graziosa che molto spesso alla fontana tornò a bagnarsi pregando Dio per un soffio di tramontana.